consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Fabio Bosia in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. È martedì e oggi c'è una nuova puntata della consulenza linguistica. Tema di questa puntata sarà la lingua e le storie. Faremo un viaggio attraverso le parole narrate e imparate attraverso le storie. Parliamo di storie piccole, ma anche di storie grandi, quelle grandi della grande letteratura italiana. Ma entrambi questi due strumenti usano appunto la lingua italiana, lingua che l'abbiamo imparato anche qui alla consulenza linguistica, può diventare magica, evocativa, indimenticabile, ma può darci anche qualche problema. E dunque, come di consueto, noi partiamo rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande, e do il benvenuto a Gerry Mottis.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben arrivato Gerry, docente di italiano, ricordiamolo, scrittore e poeta. Abbiamo sempre lì in agenda la presentazione della tua nuova raccolta di poesie, non ce lo siamo dimenticate, ma tu sei ancora tirato per i capelli dalle streghe.
Esatto, mi hanno proprio stregato,
possiamo dirlo. Allora, partiamo con le domande che sono giunte al nostro indirizzo mail, laconsulenza@rsi.ch. Ricordiamo, durante tutta la settimana potete porci lì le vostre domande, i vostri quesiti. La settimana scorsa abbiamo ricevuto una mail dalla signora Marisa che ci chiede, ci fa questa domanda. Vorrei sapere se la sostituzione del verbo ripartire con il verbo spalmare sia pertinente oppure no. Una volta si spalmava il burro, la marmellata o la Nutella. Ora si spalma tutto, per esempio 50.000 franchi spalmati in 5 anni invece che ripartiti. Questo lo usano anche molti giornalisti e io inorridisco ogni volta. È proprio cambiata così tanto la lingua italiana?
È cambiata proprio tanto, in effetti, ne parliamo da anni anche noi, il cambiamento è in atto e la lingua si sta evolvendo e lo sappiamo. È una domanda interessante, per la verità anch'io mi sono già chiesto più volte come mai vi è stata questa sostituzione di termini. Sembra un termine gergale, quello di spalmare il pane, entrato invece in un linguaggio diciamo più tecnico, più settoriale. Ed effettivamente se andiamo a controllare poi in una buona enciclopedia come la Treccani ad esempio, noi notiamo che abbiamo questi due significati. Il significato classico è proprio questo, distendere uniformemente uno strato di sostanza su una superficie. Quindi, come appunto nell'esempio riportato dalla signora, spalmare ad esempio la Nutella sul pane, e questo è l'uso più corrente, diciamo anche corretto. Però in effetti esiste un secondo significato per questo termine, che viene usato spesso anche in modo figurato, in modo metaforico. E il secondo significato è questo, cioè distribuire qualcosa nel tempo o nello spazio, soprattutto nel linguaggio burocratico. Quindi esiste questo termine nel linguaggio burocratico col significato ad esempio appunto di spalmare nel tempo, ripartire. A me piace di più effettivamente come scelta, diciamo, stilistica, ripartire. Però spalmare i debiti, ad esempio, su un certo lasso di tempo è un uso assolutamente corretto, magari nuovo, magari poco sentito da parte di noi ascoltatori comuni, però assolutamente in uso. Quindi sembrerebbe gergale, invece è un uso settoriale di questo termine, proprio del settore amministrativo. Quindi dobbiamo ammetterlo, è corretto.
Subito una nostra attenta ascoltatrice ci scrive, Anna, ci scrive: forse per influenza dell'inglese spread over, che anche lì ha appunto un significato temporale, ma forse qui l'inglese per una volta non c'entra, Gerry.
Chissà, potrebbe anche c'entrare, ormai sappiamo che la lingua burocratica come la lingua della tecnologia sono altamente influenzate dall'inglese, gli anglicismi che sono entrati nella lingua italiana lo dimostrano in modo chiaro. Potrebbe anche essere effettivamente spread, si utilizza anche in italiano, è proprio un anglicismo, no? Lo spread di qualcosa. E quindi sì, non escludo questa influenza diretta, ma potrei controllare per la settimana prossima.
Altra domanda che è giunta sempre via mail fa riferimento alla nostra lezione di ortografia che la scorsa settimana, ma anche questa settimana, riguarda le doppie. E ricordano che tu avevi spiegato che dopo il prefisso sovra e sopra si raddoppia la consonante. Ad esempio si dice sopra pensiero con due P, sopra naturale con due N. Un ascoltatore, Omar, ci ha però interpellato e chiede come mai, mi fa sorridere questa domanda, come mai allora non si dice sopra ceneri con due C, ma si dice con una sola C.
Sì, è una domanda che fa sorridere, però molto arguta, direi. E saluto Omar, perché è anche il nostro coetaneo, che ci segue sempre alla consulenza linguistica, ed effettivamente lo ringrazio per questa domanda. È vero, noi tutti ormai sappiamo che, definita la regola, ha trovato l'inganno, anzi l'eccezione. Sappiamo quante eccezioni ci sono in italiano. Infatti, la norma grammaticale, che ho spiegato appunto la settimana scorsa qui in diretta, dice appunto che la prima consonante che segue i prefissi sovra e sopra generalmente si raddoppia, come nei casi di sopravvivere doppia V o doppia V, meglio, sovrapprezzo doppia P, ma esistono effettivamente anche delle eccezioni, come ad esempio la sopratassa, in questo caso abbiamo un'unica T, oppure soprastante, abbiamo un'unica S, o sovrastimato, qualcosa di sovrastimato, un immobile, un edificio, anche in questo caso un'unica S. Quindi è una regola, e come ogni regola non significa che vale per la totalità dei casi. Il caso invece proprio di sopraceneri è interessante, innanzitutto poiché si tratta non di un semplice vocabolo, ma di un toponimo, e ne abbiamo parlato anche in trasmissione, no? Due settimane fa, appunto, con il linguista Stefano Vassere. È un tema sempre molto affascinante. Sopraceneri deriva ovviamente dal monte, dal passo, no? Che divide in due le regioni del Ticino, cioè il Monte Ceneri. E Monte Ceneri come lo scriviamo? In due parole e tutte e due maiuscolo, ovviamente, tutte e due maiuscole. Ecco, assieme a sottoceneri, parola unica in questo caso, sopraceneri, anche questa parola unica, è nato appunto come formazione, diciamo così, autonoma, e probabilmente sentita come due parole inizialmente, e quindi senza la necessità di raddoppio della consonante. Quindi sopraceneri con una C, sottoceneri ovviamente anche qua con un'unica C. Ora, questa è la mia interpretazione personale, per la verità non ho trovato delle attestazioni in questo senso. Probabilmente dal mio punto di vista vi è anche una spinta puramente fonetica, cioè si spinge verso la semplicità di pronuncia, appunto, no? Sopraceneri con doppia C, anche se la regola dovrebbe essere questa, suonerebbe un po' aspro come termine, no? Un suono un po' aspro, appunto, un po' duro. Probabilmente si è adottata una forma un po' più dolce, quindi con un'unica C, sopraceneri e non sopraceneri, e quindi potrebbe rappresentare una classica eccezione anche questo termine, su spinta popolare magari.
Su spinta popolare, ormai le eccezioni lo sappiamo, sono quelle che ci fanno sudare sempre un poco di più.
E confermano la regola, ormai lo diciamo come nel detto, nel motto, nel proverbio.
Allora, appunto, nella scorsa lezione abbiamo guardato alcuni di questi prefissi che obbligano al raddoppio della consonante, appunto, iniziale, ma non li abbiamo segnalati tutti. Ce ne sono altri.
Ce ne sono altri e ce ne sono parecchi. Infatti,
e qui
è un tema.
Continuiamo
ampio.
La nostra lezione sulle doppie.
Esatto, ecco. Ci agganciamo, e anche la domanda su sopraceneri ci permette una continuità, diciamo così. In italiano abbiamo innumerevoli prefissi, lo sappiamo. E moltissimi di questi seguono appunto la regola che abbiamo segnalato la volta scorsa. È vero che abbiamo molti altri casi in cui appunto la consonante iniziale è di una parola raddoppia, ad esempio quando si unisce alle congiunzioni e, ne, se, o. Facciamo alcuni esempi che è più facile, più chiaro per gli ascoltatori. E, da e abbiamo la formazione eppure, ebbene, vedete, con doppia P o doppia B. Con ne abbiamo nebbene, neppure, anche qua con raddoppiamento, nemmeno, neppure. Con se abbiamo semmai, sebbene, seppure, eccetera eccetera. Con la o, oppure, ovvero, vedete che sono formazioni di due parole, diciamo così, e di due parti del discorso con raddoppiamento. La stessa cosa funziona con le preposizioni a, da, fra e su. Da a, ad esempio, abbiamo alla, la classica, no? Preposizione articolata che insegniamo alle scuole. Apprendere, arrossire, attendere, tutto. tutte appunto con doppia consonante. Da bene, da prima, dappertutto, frattempo, frapporre, suddetto, vedete anche qua, suddetto significa sopradetto, qualcosa che è appena stato detto, anche qua con raddoppiamento. Poi degli avverbi sopra, sovra, su e contra, abbiamo già parlato la volta scorsa, è anche il caso di sopra ceneri, e tutti generalmente raddoppiano le consonanti. Sovraccaricare 2C, soprattutto 2T, contraddire 2D, contrapporre 2P. Vedete, funziona sempre allo stesso modo.
E poi esiste la regola della doppia Q.
E della CQ, esatto. Questa è interessante. La insegnano sicuramente nella scuola primaria, ma è bene ripeterla un po' in tutti gli ordini di scuola. È una norma grammaticale interessante e va conosciuta appunto per non sbagliare. Noi possiamo dire questo, che la lettera Q raddoppia solo in italiano nella parola soqquadro. Abbiamo QQ, soqquadro. Mentre la combinazione delle consonanti CQ non raddoppiano mai. Quindi CQ non abbiamo CCQ.
Diciamo, quello non esiste.
In italiano non esiste, non abbiamo appunto casi. Quali casi abbiamo? Beh, tutti i derivati di acqua, questo lo sappiamo. Acqua si scrive con CQ. Poi se diciamo acquario, acquatico, acquitrino, acquazzone, eccetera, eccetera, tutti questi derivati lo sappiamo che si scrivono con CQ. Doppia CQ in italiano non esiste. Ecco una curiosità che mi piacerebbe segnalare. In italiano esistono ben 156 parole che si scrivono con CQ. Ne segnalo alcune particolari che si ha appunto tendenza a sbagliare e che non c'entrano con l'acqua. Quindi se c'entrano con l'acqua è ovvio si mantiene CQ. Ma quali altri verbi o parole hanno CQ che non c'entrano con l'acqua? Ne segnalo alcuni. Acquisire, acquistare, acquirente, acquattarsi, scialacquare, che significa spendere malamente i propri soldi, acquiescenza, bellissimo termine, acquiescenza, che significa anche accettazione, o acquartierare, che deriva da quartiere, significa prendere alloggio nelle caserme. Questa è una terminologia, diciamo così, militare. Ci sono molti altri termini che potete trovare ovviamente online.
Andare a caccia delle 156 parole con la CQ. Poi c'è la consonante B, che non raddoppia mai davanti a un certo suffisso.
Esatto, il suffisso è bile. Se pensiamo a queste parole come abile, adorabile, agibile, inabile, imitabile, indelebile, bevibile, leggibile, eccetera, eccetera. Ecco, la B in questi casi non si raddoppia mai.
Ma qui come viene pronunciata la parola ci aiuta.
Esatto, ci aiuta, però a volte se noi dovessimo ad esempio andare nel sud Italia, abile, sei adorabile, agibile. Ecco, in questo caso si ha tendenza magari a trascinare un po' la B e quindi potrebbe indurci in errore. Dipende anche un po' da come pronunciamo. Infatti la volta scorsa abbiamo detto la pronunzia è molto importante, ci aiuta. Collutorio è sbagliato, collutorio, abbiamo un'unica T appunto.
E poi per concludere, perché dopo con questo concludiamo la nostra lezione di ortografia legata alle doppie, ci vuoi mettere in guardia su due parole che suscitano sempre dei dubbi.
Sì, e quali sono queste due parole? Una è libricino e l'altra è taccuino, che si scrivono in modo un po' particolare. Cominciamo da taccuino. Taccuino come si scrive? Con una C o no? Abbiamo il raddoppiamento. Taccuino deriva dall'arabo taquim, pensate che bella parola, e rappresenta appunto un quadernetto per gli appunti, e si scrive con doppia CU. È un'eccezione, per la verità, a una regola che non abbiamo spiegato, però taccuino si scrive doppia CU, quindi questa è la cosa da sapere. Per libricino invece, vedete, io ho pronunciato libricino, ma potremmo anche dire libricino, quindi col raddoppiamento della C. Innanzitutto è un diminutivo di libro, sarebbe un piccolo librino, ma nessuno di noi dice un piccolo librino, e generalmente si scrive in italiano con doppia C, quindi libricino, con raddoppia, come raddoppia anche il termine librettino, esatto, con doppia T. Per la verità, se noi andiamo a scorrere il sito dell'Accademia della Crusca, c'è una lunga paginata di spiegazione proprio su questo termine, e anche loro ammettono che il libricino, comunque con una B, è ammesso, cioè in italiano possiamo dire libro, librino, libricino, quindi con un'unica C. Direi che magari quello più corrente è con la doppia C, quindi con il raddoppiamento, quindi libricino.
libricino. La consulenza @rsi.ch, l'indirizzo mail per le vostre domande durante la settimana, per le vostre domande invece durante la consulenza, questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine e ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Oggi presentiamo Orso Buco.
Sì, Buco, l'orso Buco non trova la sua tana.
Allora la cerca e si mette in cammino.
Sì. E qui improvviso che fa patapum patac. E poi è la tana della volpe.
Ah, è la tana di volpe, ho capito. Allora orso e volpe iniziano a camminare, a ricerca della tana di orso.
Sì.
E attraversano che cosa?
Attraversano il deserto.
Questo però di che colore è?
Verde.
L'ora verde potrebbe essere il deserto o qualcos'altro?
Un deserto anche.
Ah, un deserto verde.
Deserto verde.
Bene, poi?
Qui improvviso. Patapum, patac. È la tana di...
Chissà cos'è questo qua verde. Un rospo.
Di rospo.
È un rospo.
La voce che avete sentito in questo piccolo pezzo registrato è di Daniele Dell'Agnola, che è nostro ospite alla consulenza linguistica. Ben arrivato, Daniele.
Buongiorno a tutti.
Lui è docente di italiano alle scuole medie di Giornico e anche docente al DFA della SUPSI, il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, e si occupa della formazione di maestri e maestre della scuola elementare e anche scrittore. E qui assieme a te abbiamo sentito la voce di tuo figlio, giusto?
Sì, sì.
Che quanti anni ha?
Ma all'epoca aveva 3 anni.
E allora raccontaci questo tuo modo di raccontare, inventare le storie che hai iniziato a fare con i tuoi figli e che però poi stai applicando anche nella tua attività di docente e nella tua attività di formatore.
Sì, intanto il testo oggetto d'attenzione nel documento che abbiamo ascoltato è di Nicola Grossi, è un libro intitolato Orso Buco. È pubblicato dalla casa editrice Mini Bombo, è un libro per bambini che io ho offerto ai miei figli, ma non solo ai miei figli, anche ai bambini che incontro in classe e in ultima analisi, dopo le mie riflessioni, anche nei corsi di formazione per gli insegnanti. Intanto è un lavoro di indagine sulle parole che pagina dopo pagina diventano narrazione. Qui c'è la storia di un orso che è rappresentato come una macchia marrone. E il problema è che non trova la sua tana. E in un gioco ad accumulazione incontra una volpe, che mio figlio diceva golpe, non volpe, e poi un lospo, che in realtà è rospo, e incontra questi personaggi fino poi alla fine a trovare una tana. Ci sarà anche un elefante che li aiuta, dirà a questi animali, tutti in groppa, vi aiuto a trovare la tana. Quando la trovano, poi alla fine c'è un problema, che tutti entrano a far festa, ma l'elefante dov'è? E il finale è non passo dal buco, dice l'elefante, ed è un finale aperto. Allora in questa storia cosa succede? Succede che intanto è ben rappresentata, c'è proprio una cura grafica, è un libro geniale come tanti altri. Lo si legge a partire dai 2 anni, diciamo lo si può utilizzare anche nella scuola elementare, nel primo ciclo. Ed è un testo dove le parole sono anche disegnate. Cioè mio figlio non leggeva 3 anni evidentemente, diceva all'improvviso, perché? Perché in questo libro, non possiamo vederlo perché siamo in radio, in questo libro la parola all'improvviso è bianca su sfondo rosso, quindi quando il bambino vede questa pagina sa che lì c'è il connettivo all'improvviso. E poi c'è da dire che in questa presentazione, discussione con il bambino, la parola è suono, prima avete parlato delle doppie, il bambino fa esperienza d'ascolto con le parole e questa esperienza d'ascolto è molto importante perché lui sente la pronuncia, evidentemente in questo caso vi ricordate non riesce ancora a dire rospo, dice golpe invece di volpe, però entra nel linguaggio attraverso l'ascolto e attraverso le storie. Quindi questo è proprio un libro che si presta, come tanti altri, mi ho portato questo esempio perché un po', diciamo, recentemente l'ho utilizzato anche nella formazione, no?
Ecco, allora arriviamo magari a dire come tu questo esperimento che hai soprannominato, che poi è anche un progetto, inventare storie, tu l'hai fatto tra le mura domestiche, ma poi l'hai anche portato nel tuo lavoro di formatore.
Sì, in questo caso con Orso Buco è un lavoro di ascolto, di ricezione più che altro, no? Di voce dell'adulto che offre al bambino la storia e poi a un certo punto il bambino se ne appropria della storia, quindi riesce anche a raccontarla in parte, no? Come nel caso dell'audio che abbiamo ascoltato. Nel caso invece del progetto Inventare Storie, la situazione è ancora diversa. Tutte le storie che leggiamo ai bambini in generale nutrono l'enciclopedia del bambino. Quando poi il bambino si trova ad inventare una storia nuova, può partire dalle parole, certo. Cito la grammatica della fantasia, vi ricordo Gianni Rodari diceva che la parola può essere un sasso nello stagno, e questo sasso nello stagno, la parola evoca e fa vibrare altre parole, no? Allora lì in quel caso significa fare esperienza anche in classe con dei bambini per entrare nella bottega del narratore, a partire dalle parole.
E a partire prima ancora da un disegno, cioè l'immagine alla quale poi si appiccica una parola e poi le parole che ne richiamano altre, e certo, tante parole assieme, sì, fanno la storia.
Sì, sì, sì. Sì, con i bambini si può entrare appunto nel laboratorio dell'autore, del narratore. È chiaro che l'adulto ha un ruolo fondamentale, perché l'adulto durante la discussione, quando si costruisce la storia, deve riuscire a tessere una buona tela, un po' come il ragno, no? Come il ragno che trattiene ciò che serve e poi lascia cadere nelle maglie le cose poco utili alla struttura narrativa. Questo è un lavoro che si può fare in classe. Poi, vabbè, nell'esempio concreto mi è successo di portare due parole, ragno e drago, e poi che diventa un po' un binomio, è un binomio fantastico. Sono due parole distanti tra di loro, un ragno e un drago. Cosa ci fanno nella storia? Chi mi sa dire come mettere insieme queste due immagini così potenti da un lato? Ecco, allora un bambino mi dice, c'è un ragno che tesse ragnatele per draghi, l'intrappola, è un ragno che mangia draghi, e quando lo intrappola uno ha da mangiare per tutta la vita, no? Se riesce a conservarlo. Bene, però all'improvviso succede che, e un bambino mi dice, all'improvviso succede che vola via tutto, c'è una bufera pazzesca e il drago con la ragnatela finisce in un camino. Ah, in un camino. In un camino di una casa? No, nel camino dell'asilo. Esperienza. Nel camino dell'asilo. E chi c'è? Ci sono i bambini che scappano e c'è il maestro che macina gli spaghetti. Da dove uscirà questa immagine?
Del maestro che macina gli spaghetti.
In realtà la collega stava lavorando sui mulini. Chiedeva in quel periodo ai bambini di macinare il grano. Stavano lavorando su quello. Quindi i bambini recuperano dall'esperienza e dicono, il drago finisce lì e c'è il maestro che macina gli spaghetti. E allora il drago, chiusura, va a finire dentro il macina spaghetti. E alla fine i bambini mangiano spaghetti verdi di drago, no? Io ho aggiunto, come broccoli. Poi qualche bambino ha reagito un po' male. No, a me i broccoli
non proprio no.
Quindi la grammatica delle storie significa significa lavorare, perché ci sono dei processi prima di entrare nella narrazione, lavorare sulle immagini che si accumulano, aiutare i bambini al procedere della storia, sfruttando anche questi grandi modelli. I modelli sono i testi letterari, sono le fiabe, sono, vabbè, per un docente o per un adulto che vuole avvicinarsi alla narrazione, al laboratorio dell'autore, leggersi la grammatica della fantasia, penso, di Gianni Rodari, che è comunque ancora un classico da leggere e rileggere.
Dunque questo sarebbe il primo consiglio che tu ti sentiresti di dare se a un genitore all'ascolto, a un nonno all'ascolto che volesse fare un lavoro simile con il proprio figlio, con i propri nipoti, appunto perché le storie sono importanti per l'immaginazione, sì, ma abbiamo capito anche per arricchire il lessico.
Sì, ci sono state civiltà che hanno vissuto senza la ruota ma non mai senza storia, quindi questo è già significativo. Al di là di questo, il lavoro privato va distinto dal lavoro didattico in classe, evidentemente, però per dare un consiglio ci sono degli editori che garantiscono una qualità, ne cito tre, ma potrei citarne tanti altri di editori, ma intanto Minibombo è una casa editrice importante. Posso citare un libro molto bello, Un mare di tristezza, e l'hanno scritto Ludica, Vignocchi e Borando. È la storia di un pesciolino triste, e poi però quando arriviamo alla fine giriamo il libro proprio meccanicamente, concretamente lo giriamo e la storia si trasforma in un mare di felicità. Consiglio per i nonni, i genitori, cioè andate con la casa editrice, evidentemente ci sono dei librai bravissimi a consigliare, no? Però Minibombo garantisce, Baba Libri evidentemente, Terre di Mezzo, ci sono per citare alcuni editori che, con i quali si va a colpo sicuro. Poi bisogna capire se lavoro con un bambino di 3 anni, 4, 5, 6, eccetera.
Il finale aperto è interessante perché permette poi al narratore adulto col bambino di ipotizzare dei finali diversi.
Sì, Jérôme Brunner nella sua Fabbrica delle Storie, alla domanda perché raccontare storie, risponde dicendo: raccontare storie è il nostro strumento per capire le sorprese della vita. Le storie rendono per l'uomo l'inaspettato meno sorprendente in un qualche modo, quindi allenarsi ad entrare a visualizzare le storie, come diceva Calvino, la visualizzazione è importantissima, no? Il bambino si allena a entrare nella narrazione, nelle scene e nella sorpresa, nell'inatteso. Si allena anche a superare il problema narrativo con l'eroe che supera delle prove. Questo è fondamentale per la crescita del pensiero, per la crescita cognitiva del bambino.
Sì, perché ci sono dei meccanismi, degli ingredienti, sì, che in una storia non possono mancare, tipo all'improvviso non può, sì, mancare in una storia, no?
Può esserci, in questo caso è proprio uno strumento di narrazione all'improvviso, essendo un connettivo. E sì, sì, sì. Poi bisogna anche lasciare che i bambini liberino queste immagini, no? Magari leggo una storiella, l'abbiamo costruita, ho il tempo per...
Sì, sì, in qualche minuto c'è ancora. Poi dopo ho qualche domanda da farvi di quelle che sono giunte al nostro numero di WhatsApp.
Allora, ci troviamo, questo proprio per i nonni, i genitori, per chi ha a che fare con i bambini. Mi trovo nella camera al buio con i miei figli, hanno quasi 6 anni e 3 anni e mezzo, e inventiamo le storie. Vi do solo l'esito, non vi dico che cosa è successo prima, ma l'esito. La storia risultata, diciamo, il prodotto è questo. C'è un binario dove viaggia velocissimo un treno, ma lo ferma Papageno, che sale sul treno e arriva a Lucerna. Scende alla stazione e vede una regina dagli occhi magici. Vuole sposarla, ma lei ha già il re di Lucerna. Allora Papageno è triste. La regina se ne va e Papageno si addormenta in un angolino. A mezzanotte arriva la regina, senza corona. Dice: «Ho finito di essere regina, andiamo nel bosco!» Papageno segue la regina e nel bosco si abbracciano, talmente forte che diventano un pino con gli occhi magici che canta «Pa, pa, 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 pa». Nell'enciclopedia dei bambini che cosa c'è? Non c'è solo Mozart, c'è anche la visita al Museo dei Trasporti, c'è la lettura di fiabe e ci sono queste parole. E tra l'altro, visto che qui si parla di grammatica e di suoni e di questo pa, 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 è una sillaba che tutti i bambini sanno riprodurre, e all'ascolto del passaggio di Papageno dal tratto dal flauto magico rimangono tutti incantati. L'ultimo consiglio: fate ascoltare la regina della notte ai vostri figli e rimangono stregati.
Grazie Daniele Dell'Agnola di questi consigli. Ora arriva un messaggio di un genitore che dice: mio figlio in seconda media fa un casino di errori con le doppie, dove ci sono non le mette e dove deve metterle le lascia via, un disastro. Lui dice che non le sente, c'è un qualche metodo che io posso insegnargli?
Esistono le grammatiche, mi viene da dire. Esistono le grammatiche, bisogna ritornare alle buon vecchie regole, alle norme grammaticali. Qua potremmo aprire quasi una parentesi un po', direi quasi inquietante, sui nuovi manuali di studio introdotti nelle scuole. Dal mio punto di vista, alcuni sono effettivamente troppo semplicistici e anche sintetici. Io sono ancora dell'avviso che bisogna proprio richinarsi sulla grammatica italiana per apprendere le basi della nostra buona lingua. Se impariamo le regole della Q, della CQ, della CU, eccetera, ovviamente queste saranno apprese, si spera, per tutta la vita. Gli anziani di oggi difficilmente hanno appunto difficoltà nei confronti dell'ortografia, della sintassi, della punteggiatura, poiché sono regole che sono state dette, ridette o esercitate a lungo sono mai stati, diciamo così, trascurati altri aspetti della lingua italiana, ma le regole grammaticali erano al centro dell'insegnamento scolastico inerenti alla lingua italiana. Secondo me bisognerebbe un po' ritornare alle origini in questo senso, ma ripeto, è la mia personale opinione.
Che ora mettiamo al confronto con il tuo collega di studi e ora collega appunto insegnante e docente di italiano, Daniele Dell'Agnola.
Sì, Jerry, ci conosciamo da tanto, tanto tempo. Ma allora, intanto io do una risposta un pochino diversa. Un ragazzo di 12 anni che ha questo problema con le doppie, ma che comunque è capace di organizzare il pensiero nella scrittura di un testo, o è capace di, ripeto, organizzare il pensiero significa cosa devo dire, come lo dico, nella struttura della frase, però rimane scoperto questo problema dell'ortografia. Comunque ha fatto un passo avanti da gigante, no? Quindi è possibile che magari sa riflettere sul testo, sulla lingua in modo diverso, però c'è questo problema che in seconda media rischia di essere tardi da recuperare, cioè è molto difficile con un uso, diciamo, d'appoggio della grammatica, tanto più che entrerà con questa fase adolescenziale dove è difficile comunque lavorare diciamo sulla correttezza ortografica per quanto riguarda le doppie. Poi è vero che nella scuola abbiamo molte diagnosi di disturbo dell'apprendimento, è un ambito delicato, non voglio entrare in questa questione, però è vero che i docenti nel lavoro quotidiano devono far fronte anche a questo tipo di problemi, penso alla dislessia, disortografia, eccetera.
Ecco. Il fatto che dica che non le sente, magari c'è una app dove si può far sentire i suoni e lui si allena a riprodurli, no? O non funziona così? Ma io non sono una docente.
Non conosco delle app, perché è vero che il lavoro fondamentale, diciamo di fondo, lo si fa dall'infanzia fino ai primi anni della scuola elementare, il grande lavoro dal punto di vista ortografico, poi più si avanza più è difficile recuperarlo, ecco, proprio parlo della scuola.
Arriva un altro messaggio sulle doppie, forse ve lo leggo subito, è interessante. Mia moglie è nata in Brasile da genitori tedeschi ed è cresciuta bilingue. Oggi ne parla 6, compreso il dialetto ticinese, ma con le doppie non ce la fa perché in portoghese le hanno eliminate. Ma non sarebbe opportuno eliminarle anche da noi quelle che non servono?
Beh, se io dico casa o cassa, vedete che il raddoppiamento della consonante ha anche un significato che porta una parola diversa a un significato diverso, quindi non possiamo farne a meno delle doppie in italiano. È un problema risaputo per i portoghesi, per i brasiliani, anche per gli spagnoli o tutti i latini in generale del Sud America, proprio hanno questa difficoltà perché anche in spagnolo la doppia è molto più debole, diciamo così, non è pronunciata in modo eccessivo a volte come in italiano. Poi a volte addirittura anche noi sbagliamo proprio o esageriamo nella pronuncia della doppia, perché una biblioteca o un libro ovviamente non ha da dirsi, non ha da dirsi, e in quel caso lì poi l'errore sta dietro l'angolo. Biblioteca ovviamente è un'unica B. È un tema difficile, ma voglio aprire un'altra piccola parentesi.
Abbiamo poco tempo, Jerry.
Ecco, non solamente per dire questo, ad esempio la lingua tedesca in alcune scuole elementari so che nei primi 2-3 anni di formazione ortografica i docenti non correggono più gli errori ortografici, quindi lasciano correre tutto, proprio perché favoriscono quello che diceva appunto giustamente Daniele, l'ascolto oppure la pratica libera, creativa, ed è molto bello. Però questo crea dei problemi molto grossi, perché se lasciamo correre troppo i problemi ortografici poi sarà difficile recuperarli. Ecco, io spero che non si vada troppo in questa direzione nella lingua italiana soprattutto.
Sì. Tanto più che se la lingua di scolarizzazione è il tedesco, i problemi di ortografia sono molto diversi. Anche il francofono ha problemi ortografici non paragonabili ai nostri. Sì, è chiaro che però il lavoro sull'ascolto è da fare. Il mio discorso era a partire da 0 anni, insomma, no? Quindi la voce, questo è un lavoro che si fa chiaramente non a 12 anni diventa un altro discorso, no?
Diventa un altro tipo di lavoro.
Un altro tipo di lavoro, sì.
Quindi mandiamo tutti i genitori a fare una scuola di dizione. Affinché possano pronunciare bene le doppie.
Oppure no, è sufficiente anche proprio le storie raccontate, la narrazione, non solo le storie poi lette quando il bambino riesce a leggere il libro da solo, ma c'è tutto questo lavoro da fare sulla storia ascoltata.
Sì, sì.
Che appunto aiuta l'immaginazione, ma aiuta a scoprire le parole, a scoprire probabilmente il suono delle parole.
Ma probabilmente c'è anche proprio un lavoro di lettura, di imparare a leggere ai propri figli o ai bambini piccoli, e non credo sia così semplice in effetti, no?
Daniele lo inviteremo un'altra volta su questo tema, perché quello potrà essere lo spunto per un'altra consulenza linguistica.
Stava diventando interessante il dibattito.
Stava diventando interessante, sì. Allora lo riapriamo. Agendiamo con questo bruttissimo verbo per una prossima consulenza linguistica. Te lo sei annotato, Jerry?
Certamente.
Così ce lo ricordiamo. Allora, arriva un altro messaggio sul qualcosa da eliminare, la C e la Q, ma se siete d'accordo, poi pongo la domanda quando è in linea con noi il professor Patota. Veloce, due domande. Acquerello si scrive senza C o con CQ?
È un derivato diretto da acqua, quindi non si scappa, si scrive con CQ.
E poi si dice spero stiate bene o spero che state bene?
Beh, spero che è una speranza, è un augurio, un auspicio, quindi implica l'uso del congiuntivo presente, quindi spero che stiate bene.
Tiro mancino tra di noi.
Almeno tu lo sai che mi cammini accanto in ogni mio momento. Anche se sono stanco, mi sostieni piano, cerco nel vento la tua mano. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, è un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende. E il cuore mio si perde. Almeno tu lo sai, sei con me ogni giorno e mi sorridi se ti guardo. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'idea che tutto questo sia per sempre, per poi guardare avanti e non sentirci soli in un istante. Ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, è un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende. E il cuore mio perde.
Professor Patota, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, ben arrivato. Ricordo, professore ordinario di linguistica italiana all'Università di Siena Arezzo e accademico della Crusca. E ora, per usare proprio uno stratagemma narrativo, all'improvviso, patatam, arriva una domanda per lei, che ho tenuto proprio in serbo e ho detto questa devo farla al professor Patota. È pronto?
Bene.
Lei è sempre
sì,
pronto.
Speriamo di essere in grado.
Allora,
di rispondere.
Abbiamo parlato delle doppie e Jerry ci ha detto CQ non raddoppia mai, soqquadro è l'unica parola con la doppia Q nella lingua italiana, ma non c'è una parola con due C e una Q o con una C e due Q. Allora arriva questa domanda, ma la CQ non potrebbe essere eliminata? L'Accademia della Crusca non potrebbe prenderlo in considerazione?
No, l'Accademia della Crusca non lo prenderà mai in considerazione, a meno che, però io devo stare attentissimo a quello che sto per dire, a meno che non accada questo, che fra una, due, tre generazioni si diffonda spontaneamente un uso che ne so, di acqua non con la sequenza CQ ma con la sola C o con la sola Q. Sto parlando per pura ipotesi, naturalmente, cioè che non si diffonda un processo di semplificazione grafica per cui i parlanti, anzi gli scriventi, finiscano col preferire una forma semplificata. Allora, in questo caso la Crusca non potrebbe dare questa indicazione. La Crusca prenderebbe atto, racconterebbe questa novità, questo nuovo modo di scrivere. Finché però questo non accadrà, l'Accademia della Crusca non è, e in generale i grammatici, no? I grammatici che vogliono far bene il loro mestiere, non sono dei censori o dei magistrati. Sono, io credo, questa immagine che mi è particolarmente cara, la ripeto spesso e quindi è possibile che l'abbia già adoperata, sono dei meteorologi della lingua, cioè persone che raccontano al pubblico degli studenti che lingua fa, ma la lingua la fanno gli utenti, il che significa che se in una, due, tre generazioni una forma oggi considerata scorretta diventa corretta, diventa maggioritaria, quella nuova forma sarà quella corretta e l'altra diventerà un errore. Ecco, tutto qua.
Dunque, Quindi, è l'uso che non è tanto
dunque,
la regola.
Dunque è l'uso. Poi, in questo caso, no, un fenomeno come quello relativo all'uso della CQ, della Q, è un fatto puramente grafico e convenzionale. Nella scrittura latina acqua si scriveva con una sola, soltanto con la Q. Poi, siccome la pronuncia di questo suono, che non è il suono della Q, è il, come diciamo noi, è un suono, ma immagino che Jerry l'abbia già detto, è un suono K seguito da un altro suono che è U e che nell'insieme si chiama labio velare, ma questa è una parolaccia che voglio risparmiarvi. Allora può succedere, certo, può succedere tranquillamente che questo suono possa essere riprodotto in molti modi diversi. Quando dico scuola e quando dico quadro, il suono Q di scuola e il suono Q di quadro sono assolutamente gli stessi. Quando dico scuola e quando dico quattro, il suono Q di scuola e il suono di 4 sono gli stessi, però scuola si scrive con la C, guai a scrivere scuola con la Q, è l'errore degli errori, e invece 4 si scrive con la Q. Ma perché? Soltanto perché la parola quattuor, da cui 4 proviene, si scriveva in latino con la Q. Viceversa, la parola scuola, da cui proviene l'italiano latina, da cui proviene l'italiano scuola, si scriveva con la C. Quindi vedete, non c'è, dietro non c'è una regola, dietro c'è la storia, che è un'altra cosa.
Allora, non riusciamo mai a prenderlo in contropiede il nostro professor Patota con all'improvviso e lui rimane di principisbecco, non accade mai. Però, professor Patota, io...
Tanto prima o poi accadrà, non
no,
ti preoccupi.
No, finora... Professor Patota, io sbirciando la sua pagina Facebook ho scoperto che lei ha partecipato alla prima edizione del Festival della Lingua Italiana che si è tenuto a Lecco proprio lo scorso fine settimana. Lei ha partecipato come relatore, ma ho visto che anche nel comitato scientifico. Ci racconta qualcosa? Abbiamo ancora qualche minuto prima della chiusura. Di questo festival che è stato ideato dalla Treccani e aveva il motto "Le parole valgono", era proprio hashtag cancelletto, sì. Le parole valgono. E allora di quale parole avete parlato? Torniamo un po' al radiobolario, sì. Così, se ci dice.
Sì, prima mentre ascoltavamo quella canzone di Tiro Mancino, se non ricordo male,
sì.
A un certo punto diceva: fra di noi non ci sono più ingannevoli parole. Ecco, le parole possono essere ingannevoli e possono anche non esserlo. All'interno di questo festival della bisognerebbe dire festival della lingua italiana, che è stata un'esperienza, devo dirvi, bellissima. Non lo dico né da relatore e non lo dico neppure da membro del comitato scientifico. Lo dico da parte del pubblico, è stata un grande successo di pubblico, come si dice, perché ho visto circolare decine, centinaia di persone, di ragazzi delle scuole, di insegnanti, di persone comuni, e le ho viste circolare intorno alle parole dell'italiano. Lei mi chiede di quali abbiamo parlato.
Le parole valgono.
Ve lo racconto subito. Le parole valgono. Abbiamo scelto tre parole che valgono particolarmente. Una è verità, il contrario delle parole che possono essere ingannevoli, come dice la canzone dei Tiro Mancino. Un'altra è ambiente e un'altra è stata empatia. Di queste tre parole ha parlato innanzitutto la mia collega e grandissima amica Valeria Della Valle, che di queste tre parole ha presentato una vera e propria carta geografica, carta storico-geografica, ricostruendone la storia. Hanno parlato poi di queste parole anche altri esperti. Cito per esempio Emma Giammattei, la collega Emma Giammattei, che ha parlato della parola ambiente. E poi Massimo Brai e io abbiamo fatto una chiacchierata piacevole fra di noi e con il pubblico soprattutto.
Diciamo chi è Massimo Brai, per chi non lo conosce magari.
È insomma il più importante esponente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, è il direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, e scusate se è poco. La Treccani è un nome prestigioso per la storia della nostra cultura del Novecento e aggiungo per la storia della cultura di questo secolo. Bene, Massimo Brai e io abbiamo parlato delle parole della enciclica Laudato Si, l'ultima enciclica di Francesco, di Papa Francesco
sì.
che intanto è un miracolo linguistico, posso dirlo tranquillamente questo, perché vedete, dal 1740 a oggi, cioè da quando hanno cominciato a essere emanate dai papi, le encicliche sono state quasi sempre pubblicate in latino. La lingua ufficiale delle oltre 300 encicliche emanate dai papi dal 1740 a oggi è sempre stata il latino, tranne che in una quindicina di casi molto particolari, molto circoscritti. Perché dico particolari? Ci sono state encicliche pubblicate in italiano ufficialmente e in francese e in tedesco e non in latino, ma si è trattato di encicliche dirette specificamente o alla Francia, ai fedeli o ai vescovi francesi, o all'Italia, ai fedeli e ai vescovi italiani, o alla Germania, ai fedeli e ai vescovi tedeschi. Invece la Laudato Si è un'enciclica in cui il Papa parla al mondo di un problema drammatico del mondo, quello dell'ambiente, ecco il collegamento, quello dell'ecologia, quello di una possibile catastrofe ambientale, ma lo fa usando quale lingua? Non il latino, ma l'italiano. L'italiano è stata la lingua ufficiale della pubblicazione di questo enciclo, che poi naturalmente è stata tradotta in molte altre lingue del mondo. Papa Francesco l'avrà pensata in italiano, ma probabilmente no, con i suoi collaboratori l'avrà pensata in spagnolo, che è la sua lingua madre. Mi importa relativamente, quello che mi importa è che la lingua ufficiale di un messaggio importantissimo che il Papa ha rivolto a tutto il mondo è stato l'italiano. Ecco, questo è un grande e notevolissimo miracolo, devo dire. Io non so se ho ancora qualche tempo, minuto a disposizione, ma mi sa proprio di no.
No, purtroppo dobbiamo chiudere,
e
professor
Patota.
Allora
dobbiamo riparlare di questa enciclica.
Allora ci diamo anche qui, come ho detto prima Gerry, agendiamo anche questo tema, mettiamo nell'agenda della consulenza linguistica anche questo tema, ne possiamo parlare molto volentieri in una prossima puntata dove la ritroveremo, professor Patota. Grazie di essere stato con noi. Buon lavoro,
grazie,
buon pomeriggio.
Grazie, grazie anche a voi.
Allora, vedevo Daniele Dell'Agnola che scriveva, forse scriveva le tre parole, verità, ambiente, empatia, erano le parole di questa prima edizione del Festival della Lingua Italiana che si è tenuto a Lecco proprio lo scorso fine settimana. In internet trovate tutte le informazioni. È arrivato un messaggio sul piccolo pezzo registrato che abbiamo fatto ascoltare all'inizio e dice: stavo guidando per andare a casa quando ho sentito questo bambino parlare, mi ha dato una grande emozione, troppo bello, lo ascolterei ancora più volte. Daniele.
Anch'io.
Anche tu, è vero, molto
nel
emozionante.
Nel senso che adesso questo qui c'è un aspetto affettivo, di potenza affettiva, però in generale se imparassimo ad ascoltare i bambini, ed non è facile, non è una questione di moralizzare, non è una questione moralizzante, no? Come dire, non è dovete ascoltare i bambini, è che è molto difficile ascoltare i bambini perché hanno un linguaggio che non è più il nostro da adulti, e quindi questo sforzo che è uno sforzo non solo intellettuale ma anche di vicinanza è molto difficile, e quindi io dico sempre dobbiamo avere una grande fiducia nelle docenti, nei docenti della scuola per l'infanzia, che fanno un lavoro incredibile, della scuola per l'infanzia, della scuola elementare, perché devono anche fare questo, cioè ascoltare, che è un mestiere non solo del genitore, del nonno, ma soprattutto del docente.
Il docente dovrebbe essere anche il mestiere di tutti noi adulti, perché di ascoltare a volte ce ne dimentichiamo. Sì. Grazie Daniele Dell'Agnola di essere stato con noi, grazie a Gerry Motis, che ritroveremo la settimana prossima. La consulenza torna domani, si parlerà di ansia da prestazione in diversi ambiti. Io vi auguro un buon pomeriggio, vi lascio a Effetto Musica, un caro saluto da Isabella Visetti.
La consulenza. Rete 1.